Critica del pensiero di Luigi Einaudi, 23 marzo 2018, per quello che ne so, quello che ho letto su Wikipedia. Da questi economisti ho appreso, la mia esperienza personale, l'importanza di delegare la vita economica e sociale ai privati, alle imprese, alle aziende, agli istituti professionali, alle associazioni, al volontariato, tutto in mano dei privati per il loro protagonismo, lavorare sotto il padrone. Ecco, quindi questa cosa qua nel progetto Episteme è fondamentale, è rispettata, è la fondamentale apporto della democrazia liberale e liberista. Poi ottima in quella pagina di Wikipedia e il rapporto tra liberalismo e liberismo, quindi la posizione di Benedetto Croce, Luigi Einaudi, ecco, quindi queste cose sono fondamentali. Siamo subito nel dopoguerra, il periodo post-fascista, quindi la necessità della libertà e del protagonismo dei privati. Quello che invece sottovaluta Luigi Einaudi è che oggi, quello che lui non può sapere è della fine del XX secolo e l'inizio del XXI secolo, oggi la questione non è privati, la questione è grandi organizzazioni, grandi mercati, finanza globale. Sulla finanza globale non posso esprimermi perché il meccanismo l'ho capito poco, quindi quello che io non so lo dico chiaramente, questo non è un sito di tuttologia. Quindi la finanza globale, ecco, no? E le grandi reti, le grandissime organizzazioni, la globalizzazione, ecco, strutture gigantesche che condizionano l'individuo, la sua libertà, le sue opportunità, opportunità di lavoro, qualità del lavoro, eccetera. Non è che nel presupposto di questi economisti di oggi libertà di impresa significa sì, ma rispetto del minimo salariale, del tempo libero, dei contributi pensionistici. Ha detto Belardelli che è finita l'era della sicurezza, non parlava di terrorismo, parlava di sicurezza economica. Cioè non è che tu, questi economisti dicono sì, libertà di impresa, turbocapitalismo, ma nel rispetto delle rivendicazioni sindacali. No? Quando Draghi dice no ai dazi, con Trump si mette le mani nei capelli, lui liberalizza un mondo in cui c'è la delocalizzazione industriale, dove il lavoro è sfruttato a est d'Europa e ad est del mondo, in Cina e in India. Cioè lui abbatte le difese delle economie nazionali occidentali, lui agisce per ragioni che sappiamo, per ragioni diplomatiche. Ecco, subito i dazi americani hanno creato la contromisura cinese, quindi sappiamo che c'è questa guerra commerciale, ma insomma bisogna capire che il lavoratore è rispettato non per le leggi dell'economia di mercato, è rispettato per le rivendicazioni salariali. Se non c'è la lotta di classe, quella che Marx chiamava la lotta di classe, se il popolo dei lavoratori non si fa sentire, vengono sfruttati da persone senza scrupoli. Ieri c'era una notizia in rete, non ho capito se era un critico di Zuckerberg o era Zuckerberg stesso ad aver detto: lo scopo nostro è il profitto, ma quello è Facebook, quindi diciamo non sfrutta nessuno. La qualità del lavoro nelle big tech mi sembra che sia ottima. Ecco, no? E quindi diciamo che quindi appunto Einaudi questo discorso, non è questione di protagonismo, è questione che se tu lasci l'uomo libero di agire per perseguire la sua felicità, come in America si dice, la sua felicità viene realizzata a scapito della felicità degli altri. C'è una lotta tra le tante felicità. Uno si accontenta di essere felice se ha il giusto, un altro invece è felice se ha qualcosa di più di ciò che gli spetta, e con la sua, il suo perseguire la sua felicità personale calpesta i diritti delle altre persone. Un conto è dire in un'impresa tu sei lavoro subordinato, obbedisci alle regole, altro è rapportarsi agli uomini come se fossero i nuovi schiavi del XXI secolo e del tempo futuro che verrà. Quindi diciamo che non è l'economia di mercato che pone limiti al giusto che spetta al lavoratore in termini di salario, stipendio e orario di lavoro. Non è questo fatto dall'economia di mercato, questo è fatto dalle organizzazioni sindacali. Al di là del fatto che ormai queste oggi sono cose del Novecento, non sono aggiornate nei loro programmi, nelle loro previsioni, nella loro mission. È per questo che in quello che io ho chiamato progetto episteme si prevede la libertà del mercato, il protagonismo assoluto dei privati, poi all'interno di un quadro generale di pianificazione, non pianificazione sovietica, pianificazione scientifica, non socialismo scientifico secondo Marx, vero socialismo scientifico, cioè un apporto che non fa ammortizzatori sociali, una struttura di pianificazione in cui la libertà di mercato avviene entro maglie rigide che rispettano la dignità dell'uomo, secondo quella che si chiama e che non viene mai citata, la dottrina sociale della Chiesa. Un'altra critica a Luigi Einaudi è questa. Un'altra critica è questa, la meritocrazia. Leggo qui su Wikipedia. Secondo Einaudi, la meritocrazia risulta strettamente connessa a un'economia di mercato. L'individuo più competente o creativo può rendere migliore l'azienda e quindi viene assunto. Questo è un errore. Quanti giovani laureati vanno all'estero? Si parla di fuga dei cervelli. Con l'economia di mercato l'azienda compete e se non vuole soccombere alla competizione deve esprimersi al meglio delle proprie potenzialità e quindi assumerà l'eccellenza in campo degli studi e del lavoro, non è vero? Questo dovrebbe farlo. Invece cosa succede? Succede che nella libertà di mercato il principio di libertà fonda la cooptazione, cioè l'imprenditore assume parenti, amici, amici degli amici, assume chi vuole lui, non il migliore se ne deve andare all'estero. Quindi questo altro errore di Einaudi. Invece è interessante osservare l'ultima riga qui del pensiero di Einaudi, e Einaudi non vuole la dissoluzione dei singoli stati per quanto riguarda l'Europa, ma auspica una federazione europea dotata di varie libertà, soprattutto economiche, questo è su cui appunto sono d'accordo, e poi parla di un esercito per confrontarsi paritariamente con gli USA, anche questo è importante. Io però, diversamente da Einaudi, da Monti e da Draghi, identifico l'Europa come il centro politico del mondo, cioè la missione dell'Europa è universalistica. Aveva detto Trichet, ex presidente della BCE, che Dante va rivisto insieme a Goethe, vanno rivisti in chiave europea, sbagliato. Goethe e Dante sono solo due cose, o nazionali, Germania e Italia, o universali, mondo intero. Non puoi piegare Dante all'Europa, Dante non ha nulla da dire all'Europa. Dante è una figura universale che parla ai popoli del mondo, non si può pensare che esista una cultura europea, senza contare peraltro che quello che ho costruito in 25 anni di pensiero, cioè l'episteme nel sito precedente, essa è la prima forma di cultura europea. Ma perché europea? Nel senso che io intendo dell'Europa, non una tecnocrazia centralizzata, ma il centro politico del mondo, secondo quello che ho detto, cioè di un centro che non è centralistico e sguarnisce le periferie degli apparati decisionali, ma è un centro presente in tutte le periferie del mondo. C'è un accentramento dotato di multilivelli, tutti quanti sovrani, universale, continentale, nazionale, regionale, provinciale e comunale, in modo che il cittadino veda il centro dello Stato nella propria città e tramite questo centro dello Stato si senta connesso con il centro universale dello Stato, che può essere identificato in tanti posti, io ne ho identificati alcuni.